Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, sabato 7 giugno. Leone XIV, il Concilio di Nicea, una bussola verso la piena unità tra cattolici e ortodossi, ribadita la disponibilità del Papa alla celebrazione comune della Pasqua. Ucraina continua massiccia l'offensiva russa, vittime su Kharkiv e Kherson. Il presidente Trump: spero che il conflitto non diventi nucleare. Bombardamenti senza tregua sulla striscia di Gaza, 34 morti, recuperato il corpo dello ostaggio thailandese. Ai nostri microfoni la testimonianza di Medici Senza Frontiere. Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. A 1700 anni dal Concilio di Nicea ancora molto si può imparare per camminare sulla strada dell'unità, è uno dei concetti espressi da Papa Leone XIV nell'udienza ai partecipanti al simposio Nicea e la Chiesa del Terzo Millennio, che si chiude oggi presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino. Il pontefice riafferma anche la disponibilità alla celebrazione comune della Pasqua. Benedetta Capelli.
Il Concilio di Nicea non è solo un evento del passato, ma una bussola che deve continuare a guidarci verso la piena unità visibile di tutti i cristiani. Così Papa Leone, che all'inizio dell'udienza in Vaticano si scusa per il lieve ritardo, chiede di avere pazienza perché, con una battuta, sottolinea che è solo un mese che sta affrontando questo suo nuovo incarico. Il pontefice ricorda come l'anniversario di Nicea sia l'occasione per sottolineare ciò che unisce, che è più forte di ciò che divide. Sono convinto, afferma, che ritornando al Concilio di Nicea, attingendo insieme a questa sorgente comune, saremo in grado di vedere in una luce diversa i punti che ancora ci separano. Leone XIV rilancia poi il concetto di sinodalità, un'occasione provvidenziale per approfondire e confessare insieme la fede cristologica e per mettere in pratica forme di sinodalità tra i cristiani di tutte le tradizioni. Infine, riafferma la disponibilità della Chiesa Cattolica per una celebrazione comune della Pasqua e, a conclusione dell'udienza, fa recitare una preghiera orientale che è un'invocazione allo spirito di unità. Proprio l'unità, sottolinea il Papa, non è frutto dei nostri sforzi, ma è un dono ricevuto attraverso l'azione dello Spirito.
Al via il Giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità che stasera in Piazza San Pietro parteciperanno alla veglia di Pentecoste con Papa Leone. 70.000 le presenze registrate provenienti da oltre 100 paesi del mondo. Lorena Leonardi.
Siamo come rami diversi che appartengono tutti allo stesso albero. La panamense Emilia Gonzales è del movimento Cursillos de Cristiandad e così spiega la composita realtà delle aggregazioni ecclesiali che da questa mattina attraversano le porte sante delle basiliche papali. Dalla Repubblica Democratica del Congo, in abiti tradizionali, arrivano François e Madeleine. Sono due maman catholiques del movimento fondato a Kinshasa nel 1986 dal cardinale Malula per riunire donne secondo una vocazione alla maternità nella chiesa sul modello mariano. Sotto al sole cocente, gli scout provenienti da Bari sono entusiasti come solo degli adolescenti possono essere, nonostante il viaggio, un programma da tour de force con rientro in Puglia in serata. Siamo la rappresentazione di una chiesa viva e unita, le parole di Emilio Pugnet, che con la moglie a Barcellona coordina il movimento apostolico di Schoenstatt nella regione catalana. L'evento giubilare proseguirà nel pomeriggio con i partecipanti in Piazza San Pietro per la veglia di preghiera con Leone XIV e domani, sempre in piazza, si conclude con la messa presieduta dal Papa.
Il Papa ha ricevuto stamattina in udienza il Presidente della Repubblica Argentina, Javier Gerardo Milei, che poi ha incontrato il Cardinale Segretario di Stato Parolin. Nel corso dei colloqui in Segreteria di Stato, riferisce la sala stampa, è stato ribadito la necessità di rafforzare le già solide relazioni bilaterali. Focus anche sull'andamento socio-economico, la lotta alla povertà, l'impegno a favore della coesione sociale e a sostegno della pace, con uno sguardo ai conflitti in corso. E a proposito di conflitti, andiamo in Ucraina. Di almeno 5 vittime il bilancio degli attacchi russi di stanotte sulle città di Kharkiv e Kherson, lo hanno annunciato le autorità locali, spiegando che ci sono anche 17 feriti. L'Ucraina intanto ha rinviato a tempo indeterminato sia l'accettazione delle salme che lo scambio di prigionieri di guerra con Mosca. Luca Collodi.
3 persone sono morte in un attacco notturno su Kharkiv e 2 in un attacco a Kherson, secondo quanto riferito dal governatore della regione. Mosca, ha detto lo stesso governatore ucraino, ha colpito contemporaneamente con missili, droni e bombe aeree guidate, causando molti danni a case, infrastrutture e centri energetici. Trump ha intanto criticato l'attacco ucraino con droni dei giorni scorsi dentro i confini russi. Hanno dato a Putin una ragione per bombardarli a tappeto, ha detto detto il presidente americano, augurandosi che il conflitto non diventi nucleare. Mosca ha consegnato all'Ucraina i primi 640 prigionieri di guerra nelle categorie feriti, malati e giovani, che danno inizio allo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, annunciato 2 giorni fa. Mosca ha però accusato l'Ucraina di aver rinviato uno scambio di prigionieri su larga scala e il rimpatrio delle salme dei soldati caduti concordati durante i colloqui di pace di Istanbul.
Medio Oriente, 34 vittime a Gaza per i raid odierni dell'IDF. Intanto una fonte della sicurezza israeliana riferisce che Hamas detiene ancora 53 ostaggi, di cui solo 20 vivi. Sul fronte umanitario la situazione è sempre più drammatica. Medici Senza Frontiere denuncia che le forze israeliane bloccano la normale attività anche dell'ospedale Nasser. Marco Guerra ne ha parlato con Maurizio De Banne, portavoce di MSF Italia.
L'ospedale Nasser, con pochissimi ospedali ancora funzionanti, è praticamente la struttura più grande del sud. Attualmente è piena di pazienti con ustioni e feriti gravi. Si trova purtroppo però sull'orlo della paralisi questo ospedale, perché nuovi ordini israeliani praticamente ci ordinano di rifiutare nuovi pazienti e rendono più difficile l'accesso a queste strutture sanitarie. Essenzialmente ci è stato comunicato che qualsiasi spostamento verso questo ospedale necessita di un'autorizzazione che deve avere almeno 24 ore di preavviso. Questo significa ovviamente che per i casi urgenti essenzialmente le persone non possono più accedere a questo ospedale.
C'è un problema anche a rifornirsi di tutto il materiale che serve per curare le persone?
Prima della guerra a Gaza entravano 500-600 camion di aiuti umanitari al giorno, adesso entrano al contagocce. C'è un enorme bisogno di aiuti, cibo, acqua, di farmaci, antidolorifici. E la cosa che fa più rabbia è che questi camion di aiuti sono lì, a pochi chilometri dalla confrontiera, bloccati, fermi per un volere politico.
Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. All'alba di oggi la Guardia Costiera ha tratto in salvo 85 persone che viaggiavano su un barcone proveniente dalla Libia dopo aver pagato dai 5.000 agli 8.000 dollari a testa per la traversata. E questo mese sono 2 anni che la Croce Rossa italiana gestisce l'hotspot sull'isola. La struttura ha accolto in 24 mesi 144.641 migranti. Come è cambiato il fenomeno migratorio in questo lasso di tempo? Silvia Giovarrosa lo ha chiesto a Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa.
Quello che è aumentato è il fenomeno della cosiddetta migrazione climatica, necessità di dover fuggire da stati dove ormai la carestia e i cambiamenti climatici hanno portato l'impossibilità di condurre una vita dignitosa. Per il resto purtroppo abbiamo tutta una serie di conferme, ovvero che chi fugge è testimone di storie di violenza e di perdita anche in mare ed è vittima di violenza di qualsiasi genere.
Quali sono le principali necessità e criticità delle persone che arrivano nell'hotspot di Lampedusa?
C'è un numero di persone estremamente vulnerabili, ci sono le vittime delle mutilazioni genitali, persone che hanno anche difficoltà di deambulazione, ci sono bambini non accompagnati. Ognuna è una storia a sé, tutte questioni complicate.
Prosegue a Rondine, cittadella della pace, lo Utopic Fest 2025, di cui siamo media partner. Ad aprire l'evento ieri il presidente della Repubblica Italiana Mattarella. Giunto alla 9ª edizione, il Festival Internazionale sul Conflitto vede protagonista anche la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Al microfono del nostro inviato a Rondine, Andrea De Angelis, il vescovo Andrea Migliavacca.
In prima linea abbiamo i giovani, cioè i giovani hanno la forza e l'energia di mettere in atto alcune strategie, alcune prassi positive, e questo deve essere un'eredità, uno stimolo che passi a tutti. Forse dobbiamo da una parte ricordarci dei sogni, delle aspettative, delle tensioni che anche noi da giovani positive abbiamo vissuto, ma nello stesso tempo scoprire le originalità dei giovani di oggi. Io credo che oggi i giovani siano depositari di grandi valori, di grande positività.
Come si fa a scardinare questa cultura del nemico?
Credo che si possa scardinare vivendo l'incontro, cioè non tanto con un confronto di idee, ma con la condivisione della vita. Allora è proprio questo il metodo, cioè il mettere insieme condivisione, storie di vita, porta a quella conoscenza che ci fa vedere che l'altro non è un nemico, ma è un fratello.
Bene, è tutto per ora. Da Daniele Giorgi in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.